per tenere insieme la nostra domenica, la domenica del voto, con la giornata missionaria, prendo un suggerimento da San Pietro, che dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un popolo santo, un popolo destinato ad essere posseduto da Dio, così da annunciare pubblicamente le opere degne di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Voi un tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio. Eravate non beneficati dalla sua bontà, ora invece siete beneficati. E Pietro ci dice due cose. Primo, la Chiesa è un popolo che è fatto da Dio. Secondo, che questo popolo è chiamato a proclamare le opere meravigliose di Dio. E allora vediamo questi due punti. Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un popolo santo. E queste tre espressioni vengono prese, vengono tolte dal libro dell'Esodo, che racconta che gli ebrei al terzo mese dell'uscita dall'Egitto arrivano al monte Sinai. E lì il Signore Dio parla così: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete la mia proprietà fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. E vuole dire: in Egitto tu Israele ricordati che eri una accozzaglia di genti, una accozzaglia che era ridotta in schiavitù. Ebbene, io ti ho condotto fuori dalla schiavitù con amore, e da accozzaglia io ti ho fatto diventare un popolo. Infatti ti ho dato una nuova identità, stirpe eletta, amato da me con amore di predilezione, sacerdozio regale, cioè tu hai un rapporto privilegiato con me, per cui mi puoi benedire, pensate, a nome dell'intera umanità, e puoi annunciare che io sono buono a tutta l'umanità. Sei nazione santa, cioè profondamente tu mi appartieni. Così è diventato Israele a motivo dell'alleanza. E così siamo noi a motivo della nuova alleanza. Gesù infatti nell'ultima cena ha rinnovato quella alleanza, l'ha resa perfetta ed eterna nel suo sangue con il dono della sua vita. Allora anche noi abbiamo una identità nuova e adesso la applichiamo alla nostra vita, alla nostra reale vita. Le generazioni del passato, noi già presenti nelle generazioni del passato, era eravamo schiacciati dal colera. Dio ci ha condotti fuori. E così, così ci ha resi stirpe eletta. Ci ama radicalmente con bontà, lo abbiamo visto. Sacerdozio regale, capaci di offrirgli una vita che lui gradisce. Siete nazione santa, questo popolo gli appartiene, gli appartiene. E c'è la seconda parte. Voi siete tutto questo, così da annunciare pubblicamente le opere degne di colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa. Voi un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Eravate non beneficati dalla sua bontà, ora invece siete beneficati. E anche questo è un brano che viene tolto dall'Antico Testamento, dal profeta Osea. Quando il profeta ha due figli e li chiama con un nome che è tutto simbolico. Il figlio lo chiama non mio popolo. La figlia la chiama non amata. E questi nomi negativi rivelano la condizione del popolo al tempo del profeta Osea. Ebbene, sempre, sempre a motivo di Gesù Cristo, sempre, noi siamo il popolo di Dio. Siamo amati dal Signore, non perché siamo più bravi di Israele, non per questo, ma a motivo di Gesù Cristo. E proprio perché siamo il popolo di Dio, possiamo proclamare le opere meravigliose di Dio. E qui viene la domanda. Come si fa a proclamare le opere meravigliose del Signore? Come si fa? E la risposta è semplice. Lo stiamo facendo adesso. Lo stiamo facendo con il canto, attraverso la corale che ci aiuta. Bravi. Siete venuti dalla Madonna perché la Madonna è cara a voi, o no? Le è un simpo, va bene che io mi, però. E siamo venuti qui e insieme ci troviamo con la preghiera. E insieme ci troviamo a mettere, a esprimere dal cuore la nostra fede, a incominciare dalla gratitudine. Quella gratitudine che gioisce di una bontà gustata, trovata per intercessione di Maria. E tutte queste cose dicono la nostra risposta. Risposta a quello che il Signore ha fatto per noi. Ma voi lo capite bene che quello che stiamo dicendo non basta. Serve, serve per carità, ma non basta. Se siamo popolo di Dio, proclamiamo le grandi opere del Signore quando viviamo da popolo di Dio. Siamo noi la grande opera del Signore e lo siamo con la nostra vita, con il nostro modo di amare, con il nostro modo di perdonare, con il nostro modo di credere al bene. E quello che diciamo in questo momento possiamo dirlo con molta più semplicità attraverso le parole del Signore che ci rivolge nel Vangelo di oggi. Dice: voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi loro le opprimono. Tra voi però non è così. Vedete che c'è un cambiamento. Che cosa è successo? Chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Attenzione, se invece di comandare, se invece di imporre la nostra volontà, noi ci mettiamo a servire, questo è un cambiamento grosso, grosso. Ma come è avvenuto sto cambiamento qui? Dato che non corrisponde ai nostri desideri istintivi. Il cuore non fa quelle robe lì subito. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per servire, per farsi servire, ma per servire. E il figlio dell'uomo è venuto a dare in riscatto la sua vita per molti. Voi vedete che questo c'è all'origine. Questo c'è all'origine. Noi abbiamo incontrato Gesù. Noi abbiamo visto Gesù Cristo e da Lui siamo stati serviti. E allora se da Lui io sono stato servito, trovo il gusto di servire gli altri. Ed è la cosa che è avvenuta a Giacomo e Giovanni. I due discepoli si avvicinano a Gesù perché hanno desiderio di manifestare qualche cosa. Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Vale a dire, noi vogliamo diventare delle persone importanti. Poiché siamo sicuri che tu sia il massimo dell'importanza, ebbene noi ti chiediamo di essere appena appena un gradino sotto di te, in modo che la tua potenza diventi anche la nostra. Desiderio evidentemente egocentrico, egoista, con dei grossi rischi. Ma che cosa succede? Guardate che Gesù non lo respinge. Cosa fa? Gli fa fare un cammino diverso. Invece di censurare, invece di reprimere il desiderio, lo trasforma, lo introduce verso nuove mete e dice: potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo di cui io sono battezzato. Guardate che calice sta per sofferenza e guardate che battesimo sta per morte. Ebbene, siete disposti a seguirmi fino a lì? Gli rispondono: lo possiamo. E guardate che c'è da rimanere stupiti. Perché questa risposta? Volevano i primi posti di onore. E adesso accettano il calice della sofferenza e il battesimo della morte. Perché? Perché? Il motivo è questo: che non volevano semplicemente i primi posti, volevano i primi posti accanto a Gesù. E quell'accanto a Gesù è diventato così importante da stare in piedi anche se i primi posti scompaiono. Anche se lo stare accanto a Gesù vuol dire sofferenza, morte. È questo il motivo del cambiamento. Semmai può venirci in cuore il desiderio di amare, di servire, questo ci verrà quando desidereremo stare vicini a Gesù, ad essere disposti a qualunque cosa, pur di stare vicini a Gesù. E allora saremo disposti a pagare anche un qualche prezzo di sofferenza, di umiliazione, di fatica, un qualche prezzo di poca gratificazione all'ultimo posto, disposti a farlo a condizione di stare vicini a Gesù. E se faremo questo, proclameremo le grandi opere di Dio. E allora si capisce che cosa è la giornata missionaria mondiale. Avendo incontrato l'amore vero di Dio in Gesù Cristo, che si è fatto umiltà per salvarci, si è fatto misericordia per perdonarci, voi vedete che nella vita è entrata una scala alternativa. Per cui al culmine di questa scala di valori, al culmine c'è il servizio. C'è l'ultimo posto. Nel cuore dei missionari c'è il desiderio di amare e di servire perché desiderano stare vicini a Gesù e sono disposti a pagare un qualunque prezzo di sofferenza, a pagare un qualunque prezzo di umiliazione pur di stare vicini a Gesù. Ed è incredibile, no? Ma questo è il risultato, proprio questo è il risultato di chi ha incontrato il Signore. E ovviamente, il discorso fa presa su di noi, ovviamente. In questa domenica del voto che le nostre generazioni del passato hanno fatto a Maria. Qui Maria ci porta ad una fede convinta. E la fede convinta è una strada. E la strada per forza avvicina Gesù. Il Maria ci aiuta ad essere accanto a Gesù. E accanto a Gesù si impara. Si impara che la vita è nell'amore, non nell'egoismo. Che la gioia è nella solidarietà, non nell'indifferenza. Che la pace è nella giustizia e non nella prepotenza. Ed è così che si proclamano le opere meravigliose di Dio, che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Ed ecco allora, i missionari lì, nelle terre di missione, a far conoscere quello che il Signore di grande ha compiuto in loro, e donano la vita, e la donano evangelizzando, promuovendo, costruendo, migliorando, rapacificando, perdonando. Ecco noi qui, nei nostri paesi, nelle nostre città, sotto lo sguardo di questa Madonna, la Madonna della Fontana, per far conoscere quello che Gesù è stato con noi. Gesù ci ha fatto del bene. Gesù ci ha fatto del bene. E allora noi forti nel bene. Noi coraggiosi, coraggiosi nel bene. Ostinati, bellissimo, ostinati nel bene. Un bene che ostinatamente fa da cemento nelle famiglie. Un bene che fa da medicina nella nostra società. Un bene che è motore, motore della nostra zona, della nostra zona. E quando ci sono queste cose, noi dobbiamo dire la vita è nella benedizione del Signore, perché è trasparente della sua bontà. E quando c'è il bene che la vita sorride, ne siete convinti? E quando c'è il bene che la vita sorride, ne siete convinti? Quel 1855 è lì a ricordarci perché è così. E guardate che Maria è la prima che ha intenzione di mettere nella vita il sorriso, è la prima. Il 1855 è lì a dirlo. O Madonna della Fontana, regina di Casalmaggiore, patrona del Casalasco, per questi titoli, ancor più nostra gioia, ancor più nostra sicurezza. L'abbraccio di Maria è per tutti voi.